Dopo aver raccontato la mostra al Palazzo Reale di Milano insieme con la curatrice Florence Viguier-Dutheil e prima di incontrare a Mantova la mostra dedicata a Braque, noi siamo in provincia di Torino ed esattamente a San Secondo di Pinerolo, è un luogo dove noi andiamo sovente perché c'è molto da raccontare. Dal castello di Miradolo, questa volta una nuova mostra informale da Burria di Buffet, da Giorna Fontana, e siamo insieme con il curatore di questa mostra, Francesco Poli. Buonasera.
Buonasera.
E benvenuto, anzi bentornato qui nel Posto delle Parole per raccontarci questa nuova mostra al Castello di Miradolo, la Fondazione Cosso, che è l'emanazione di questa nuova realtà artistica. Ecco, questa mostra, Francesco Poli, da che pretesto nasce questa mostra dedicata alla parola informale?
Beh, non è un pretesto, è una mostra che c'ha un taglio che prende in considerazione un momento storico, una stagione straordinariamente importante dell'arte del dopoguerra, dagli anni 40 fine primi anni 60, è stata quella tendenza che è stata definita in termini generali e anche un po' generici, informale, è stata la tendenza dominante di quegli anni. L'ultima grande esplosione, possiamo dire così, della pittura e anche della scultura elaborate con tecniche classiche, ma con formule e segni, gesti e materia estremamente innovativi. Dunque è una pittura di caratterizzata da una tensione soggettiva estrema, da una libertà del segno, del gesto e dalla volontà di non rappresentare la realtà esterna, ma rappresentare le emozioni che l'esperienza di vita e l'esperienza di ogni genere, in ogni caso, entrano, come queste esperienze qua entrano in gioco e creano delle emozioni, delle tensioni, quindi è un po' uno specchio dell'anima degli artisti in termini di tracce e di segni, dove la dimensione irrazionale apparentemente mette da lato quella razionale.
Ecco, lei poco fa, Francesco Poli, parlava di tensione soggettiva e di valore del gesto. Qui il gesto pittorico, il gesto artistico, rispetto a quello che noi conosciamo, no, fino all'espressionismo, era qualcosa di molto concreto e di molto ben chiaro. Qui invece tutto si pluralizza per certi aspetti e quindi lei diceva che non realizza la realtà, ma vuole entrare in una dimensione molto più intima, cioè quello della dimensione di vita, fino ad arrivare a un dialogo verso e dentro l'anima. Ecco, in sostanza l'informale è molto di più che una sola corrente artistica.
Certo, certo. Dicevo che è una sorta di etichetta, diciamo così, una definizione generale che è stata inventata da un critico famoso dell'epoca, critico militante dell'epoca, che era Michel Tapie, francese, e che ha definito con questo termine qua tutte le forme di rottura le tendenze delle generazioni precedenti e con quelle parallele che potevano essere da un lato quello di un astrattismo di tipo più geometrico, più razionale, dall'altra il realismo, una pittura di tipo realistico. L'informale è qualcosa, secondo Tapie, che non è né astratto, né il problema non è che sia astratto o figurativo, perché molti artisti informali elaborano delle configurazioni, delle forme che hanno riferimenti anche alla realtà esterna, ma quello che è fondamentale è che ogni artista tende a proporre un linguaggio estremamente individuale. Naturalmente ci sono elementi di fondo che collegano la visione del mondo di tutti questi artisti, c'è il background culturale evidentemente, c'è il clima dell'epoca, c'è la dimensione esistenziale, c'è un riferimento culturale per esempio all'esistenzialismo e a tutti questi aspetti qua, e parallelismi con la letteratura, con la musica. Per esempio la letteratura, se pensiamo a quello che è il filone che non si chiama informale, ma tutte le tendenze americane che sono state definite col termine espressionismo astratto o action painting, i riferimenti possono essere alla Beat Generation, a libri come quello di Jack Kerouac, On the Road, cose di questo genere, la musica del jazz naturalmente, ecco. Quindi ci sono proprio tutta una serie di elementi. Questo è veramente un tipo di arte con grandissimi autori che vanno appunto da quelli che lei ha citato, che aveva messo nel titolo, da Burri o Fontana in Italia, il gruppo Cobra con Giorno o Apple nei paesi del nord, Mathieu in Francia, Arton anche in Francia, anche se era tedesco di origine, e oppure i giapponesi del gruppo Gutai. Beh, tutti questi artisti qua sono artisti che formano, che danno vita proprio a una grande narrazione di intrecci, di esperienze collettive, sì, ma che si trasformano appunto in diari personali dal punto di vista visivo proprio.
Oltre 60 opere al Castello di Miradolo in questa mostra, oltre 60 opere che sono visibili per entrare in dialogo con questa realtà informale, ma entrare in dialogo con una corrente artistica non vuole semplicemente dire sapere dell'arte. Lei poco fa, Francesco Poli, parlava di visione del mondo a proposito dell'informale. Ecco, io vorrei chiederle questo, spero di non andare fuori tema. Ecco, informale nasce anche a proposito. In che modo la guerra ha influito questa espressione artistica?
Beh, ha fatto crollare le grandi ideologie, ha fatto crollare i grandi miti, ha fatto crollare la fiducia in una costruzione razionale della società e anche dell'esistenza, e ha fatto crollare una certa idea di rapporto con la realtà che precedentemente sembrava, fino alla seconda metà degli anni 30, sembrava indirizzata verso un progresso caricato di positività e di sicurezza, anche in ogni senso economico per certi versi, anche se c'è stato negli anni 30 i segnali tremendi sono stati dal crack di Wall Street, con tutta la depressione americana e che ha avuto dei riverberi anche in Europa, alla crescita dei movimenti fascisti e nazisti che hanno poi portato alla tragedia della guerra, alla bomba atomica poi successivamente, che è stato uno dei tre più grossi shock proprio emotivi collettivi, e che si riverberano in moltissimi lavori artistici, anche di certi artisti del gruppo Kutai, di certi artisti per esempio informali molto venati un po' di pessimismo. Per esempio c'è un gruppo che è nato in Italia che si chiama dei Nucleari, vicino al gruppo degli spazialisti di Fontana, che i Nucleari hanno in qualche maniera fatto un tipo di opere che dove il riferimento alla catastrofe, alla distruzione o il rischio della distruzione totale delle forme e delle esistenze è messo in gioco.
Tra gli artisti in esposizione alla Fondazione Cosso al Castello di Miradolo San Secondo di Pinerolo, sì, ci sono anche dei nomi italiani che hanno siglato in modo determinante la corrente informale. Tra questi chi possiamo ricordare?
Beh, diciamo i nomi che sono più famosi, più noti, sono anche degli artisti di straordinaria importanza, al di là della fase informale o in cui sono stati in qualche maniera inquadrati, sono Alberto Burri, che è presente con un capolavoro, posso dire, del periodo dei sacchi, cioè un lavoro con i sacchi nero, ed è un artista importantissimo perché in realtà ha aperto la strada anche all'arte povera, è uno dei riferimenti importanti per gli artisti poveristi, in particolare per un artista come Ellis. E Fontana, naturalmente, che Fontana è un artista che ha aperto proprio letteralmente nuovi spazi all'operazione artistica e ha sfondato i limiti della bidimensionalità da un lato e ha coinvolto lo spazio reale come energia plastica vera e propria dell'operazione. Quindi è un precursore anche lui, amatissimo degli artisti processuali, poveristi in Italia, e uno dei punti di riferimento fondamentali degli sviluppi dell'installazione ambientale.
E insieme...
Poi ci sono altri, scusi.
Prego, prego, stava dicendo Francesco Poli?
No, poi ci sono altri protagonisti importanti, altrettanto come per esempio Giuseppe Capogrossi, che è un artista che è stato molto importante già negli anni tra le due guerre, ma che come pittore figurativo poi ha trasformato completamente la sua pittura e ha elaborato, inventato una sorta di alfabeto segnico primordiale e astratto, ma allo stesso tempo carico di possibilità espressive strettamente contemporanee. Oppure Mattia Moreno, che è stato uno dei protagonisti degli ultimi informali, con la sua pittura esplosiva e materica estremamente violenta e drammatica.
Ed essere spettatori a questa mostra al Castello di Miradolo dedicato all'informale non significa semplicemente porsi di fronte alle opere d'arte, ma porsi anche in ascolto delle opere d'arte, perché qui l'ascolto si fa importante, si fa anche per certi aspetti anche molto curioso.
Sì, sì. Ci sono come abitudine, bella abitudine, ottima abitudine al Castello di Miradolo, c'è sempre in tutti gli eventi espositivi, anche ci sono un'attività musicale, a parte che sono dei concerti anche in se stessi, ma in tutte le mostre c'è sempre un intervento anche di tipo musicale da parte di Roberto Dall'Inverti, quindi sono delle musiche studiate apposta, non da lui, ma è scelte apposta ed elaborate anche in ragione dei vari spazi. Per esempio nella sezione legata più al gruppo Cobra, quindi a un espressionismo radicato in una figurazione di matrice del tutto irrazionale, anarchica, con fonti, con suggestioni che vengono dall'arte infantile, dall'arte degli alienati, eccetera, invece, e che ha come primo riferimento importante di Biffi, c'è una musica che è stata da artista realizzata da Biffi insieme a Jorn, e questa è una musica che è estremamente in parallelo, che funziona esattamente in parallelo con le opere d'arte. C'è la musica jazz, per esempio, invece nella sezione dedicata agli artisti americani, che presenta dei lavori fantastici di Toby, di Hans Hoffman, di Marcarelli, di Stan Francis e anche di Charles Gorky. E quindi è naturale per quello che riguarda le sale dedicate agli artisti più italiani, è stato come musica scelto una musica di Luigi Berio, dove ci sono tutti i riferimenti alla musica popolare, ma elaborata in una maniera naturalmente d'avanguardia.
Francesco Poli, parliamo un po' di lei. Lei come si è avvicinato alla fascinazione per l'arte?
Io personalmente?
Sì.
Fin da piccolo, quindi mi sono sempre interessato. E se vuole sapere di preciso, io sono figlio di mio padre, era medico, e all'epoca i medici ricevevano delle bellissime riviste che era medica, ma erano d'arte, quindi lì ho avuto sempre delle fonti interessantissime che potevo consultare, oltre ad avere anche altre persone, diciamo in famiglia, che si occupavano, come mio nonno, o si interessavano di arte. Ecco. E di lì è venuto fuori l'interesse. E l'altra cosa è che quando giovane si era appena inaugurato, aperto il museo, la Galleria d'Arte Moderna di Torino, e io andavo tutte le domeniche a vedere tutto. E ogni domenica andavo a vedere tutta la collezione. E quindi questa è stata la mia formazione iniziale da bambino.
E non posso non chiederle, visto che lei diceva poco fa che frequentava settimanalmente la GAM, la Galleria d'Arte Moderna di Torino, sì. In che modo nel corso degli anni il raccontare l'arte attraverso le mostre è cambiato? Forse noi del pubblico non ce ne rendiamo conto, ma sicuramente la grammatica, la sintassi del mettere in mostra un'opera d'arte è cambiata nel corso degli anni?
Ma la cosa principale è che è cambiata l'arte. Insomma, dagli anni c'erano tante già esperienze d'avanguardia precedenti, ma comunque la grande svolta degli anni 60, secondo me dagli anni 60 in poi, una svolta in cui gran parte dei lavori artistici si sviluppano con materiali reali e dentro lo spazio reale, attraverso l'installazione, attraverso i lavori di assemblaggio, attraverso quelli che poi arriveranno fino alle video installazioni di seguito. E questo ha comportato anche un'articolazione della messa in scena, degli allestimenti completamente diversi. In precedenza tutte le opere, a parte delle opere, erano o pitture o sculture, sia pure rivoluzionarie per l'epoca, come potevano essere quelle dell'informale, ma era pur sempre delle tele, che non è che non sono scomparse, pitture rimane sempre importante, ma delle tele attaccate ai muri o delle sculture posate sul pavimento o sulle basi.
Prima di salutarci, Francesco Poli, qual è?
Ce n'erano molte meno poi, c'erano infinitamente meno.
Ce n'erano molte meno e oggi invece le mostre d'arte sono tante, tant'è vero che Tommaso Montanari, critico molto feroce su questo, ha scritto persino un libro per evitare certe mostre. Secondo lei questa proliferazione di mostre che cosa porta? Porta a una maggiore conoscenza oppure a una maggiore confusione?
Ma l'idea è che ci sono poi livelli di mostre diverse, caratteristiche, su mostre più di studio, più raffinate, possiamo così, studiate anche in rapporto a un orizzonte della storia dell'arte critica, oppure basate, che fa riferimento alle ricerche sperimentali più aggiornate, diciamo per un pubblico più di amatori. Poi ci sono le mostre per il grande pubblico, che possono anche essere di grande qualità, belle, però più divulgative, come che è un bel libro divulgativo, ma spesso invece sono mostre dove si usano i grandi nomi. In Italia spesso ci sono due quadri, e poi ci sono delle mostre che sono un po' bidone per certi versi. E poi si punta alla spettacolarizzazione piuttosto che alla possibilità di far capire veramente cos'è la qualità, cos'è il senso dell'arte, che cosa insegna all'arte. L'arte non serve a nulla, ma serve a guardare il mondo in modo diverso, ad aprire nuovi orizzonti all'immaginazione di tutti queste. E tendenzialmente questa viene poco. È diventato un grande merchandising per molti versi, una sezione del tempo libero, no? Del divertimento, il che è una buona cosa se il divertimento viene fatto in modo intelligente, non solo in modo così modaiolo, ecco, in poche parole.
E in modo intelligente per comprendere anche il mondo contemporaneo e per esempio essere visitatori della mostra al Castello di Miradolo, della Fondazione Cosa, al Castello di Miradolo, per la mostra che noi abbiamo raccontato insieme con il curatore, la mostra informale da Borgia di Buffet, da Iorna Fontana. A San Secondo di Pinerolo, fondazionecosso.com, per avere tutte le informazioni. Ma prima di salutarci, Francesco Poli, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Il mio libro è un libro che sto leggendo adesso, è di Romain Gary, che sto leggendo in francese, che si chiama Le cerf volant, i cervi volanti, gli aquiloni. Quindi è un libro bellissimo.
E di Romain Gary ricordiamo che l'ultimo pubblicato in Italia, se non ricordo male, edizioni Neri Pozza, è Pseudo, se non ricordo male. Grazie.
Un grande scrittore.
Grazie, un grande scrittore veramente. Grazie, buon lavoro con l'arte,
saluti
Francesco Poli.
Arrivederci.